Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Si spengono le luci e si accendono i microfoni qui a Radio Base. Questa è Mantova di notte con la redazione di mantovanera.it. In studio questa sera ai microfoni ci sono
Alessandro Moretti
e Carlo Doda. Allora Alessandro, questa sera non parliamo di delitti, non parliamo, però parliamo di episodi comunque molto ma molto gravi. Parliamo di rapine in abitazione, un problema che per certi versi è molto più allarmante delle classiche rapine in banca, e parliamo di due rapine, una delle quali molto particolari, ed è, ora ci dirai, è una rapina su appuntamento in pratica, avvenuta tra l'altro in pieno giorno e con la particolarità del fatto che i rapinatori hanno preso appuntamento con la loro vittima.
Sì, non so se esista o se sia esistito in Italia un esempio del genere, perché come hai detto tu, i rapinatori, senza dichiararsi tali ovviamente, hanno preso appuntamento con la loro vittima, che aveva l'unica tra virgolette colpa, che poi non è una colpa, di aver messo online un annuncio relativo alla vendita della propria abitazione. Era una persona, quella che è stata colpita a San Biagio, possiamo dirlo, che cercava semplicemente un acquirente e che credeva di aver trovato una persona interessata. Questa persona ha ricevuto una telefonata un bel giorno di gennaio, se non ricordo male, perché il fatto è relativamente, anzi dicembre, chiedo scusa, dicembre 2014, il fatto è relativamente recente, insomma.
Molto recente.
Esatto. E ha ricevuto una telefonata un giorno di una settimana, d'inizio settimana, e questa telefonata diceva: possiamo trovarci venerdì, diciamo più o meno alle 11, sì, va bene. Quindi c'era anche buon umore relativamente al fatto di aver trovato un possibile acquirente per l'abitazione, che non è mai cosa facile. E quel venerdì, era il 5 di dicembre, alle 11, precisi, puntuali, si sono presentate due persone che però si sono rilevate non del tutto interessate, diciamo, all'abitazione. Erano interessati più che altro a fare una rapina, come poi è stato. Due persone, questo è il dato, l'unico dato certo, perché c'è la testimonianza della vittima, che adesso possiamo dirlo sta meglio, è stato ridotto male purtroppo, ma adesso sta meglio, e ha potuto dire che erano due persone, probabilmente italiane, perché non avevano alcun accento particolare, che quando gli è stata aperta la porta hanno risposto senza il buongiorno, hanno rifilato un pugno al malcapitato.
Legato mani e piedi. Questa è in questo momento, nel momento in cui i due banditi entrano in casa, è giorno, c'è l'appuntamento. Questo è addirittura quello che suona al campanello, perché inizialmente mi sembra che si presenti una persona sola che suona al campanello, è addirittura volto scoperto. Non ha nulla, diciamo, della dinamica classica della rapina in abitazione. Nel momento in cui però i rapinatori fanno l'irruzione all'interno dell'abitazione del malcapitato, diventa una rapina nel vero senso della parola. La vittima viene legata mani e piedi e viene percossa.
Sì, viene percossa, e ho dimenticato un dettaglio prima, addirittura i due rapinatori erano talmente preparati da aver trovato il numero di cellulare della vittima, che non era sull'annuncio, c'era solo il numero di casa, quindi sembrava proprio che ci fosse un reale interesse, tanto da recuperare il numero di cellulare della vittima. Dicevamo che è entrata una persona sola inizialmente, che si è identificata, volto scoperto, per cui nel primissimo istante sembrava tutto regolare, poi è arrivato questo pugno che ha messo KO il 48enne, è un 48enne la vittima, di origine napoletana ma attivo a Cerase di Virgilio, dove è uno stimatissimo parrucchiere peraltro, quindi anche conosciuto.
Quindi, insomma, persona nota.
Sì, diciamo. Sì, è conosciuto, stimato. E è arrivato un pugno, dicevo, che metteva KO il 48enne, che poco dopo è stato legato mani e piedi ad una sedia. Nastro adesivo con un mezzo classico, diciamo, per il rapinatore, che gli è stato messo anche sulla bocca. E nel frattempo i due chiedevano, beh, poi oltre alla la prima persona che ha fatto irruzione ne è entrata una seconda, sempre a volto scoperto, e chiedevano senza mezzi termini dove fosse la cassaforte con i valori, cui purtroppo sono riusciti a mettere le mani.
Tra l'altro, insomma, generalmente questo genere di rapine violente, dove, come abbiamo visto anche in puntate precedenti, finite in maniera tragica, dove c'è scappato il morto, in questo caso non c'è scappato il morto, sono rapine in genere che non portano un bottino molto consistente. In questo caso invece il bottino è abbastanza pieno, perché qui si parla di circa 30.000 euro in contanti, si parla di Rolex, giusto?
Sì, e le stime non stanno a farle, ma insomma chi se ne intende di orologi o di valori, comunque hai 30.000 euro in contanti, deve sommare questo orologio in oro, e quindi si può andare, non è impossibile ipotizzare anche 50.000 euro, anche se non dovremmo sparare cifre, però più o meno insomma un Rolex non viene... originale non viene 10 euro.
Diciamo che qui ci sono alcune anomalie, secondo me, in questo fatto. La prima anomalia, l'abbiamo detta in apertura, è appunto quella della rapina su appuntamento, cioè i banditi prendono tranquillamente appuntamento con la vittima, dicono arriviamo lì alle 11, vediamo un po' la casa, perché lui appunto doveva vendere, e poi scatta l'aggressione. Questo è l'anomalia numero uno, dalle rapine in abitazione, come purtroppo siamo abituati a raccontare. L'anomalia numero due è che i banditi non sono, come capita spesso, non provengono dall'est, comunque non sono stranieri, ma sono, da quello che ci risulta, italianissimi, e vanno a colpo sicuro. Sanno cosa devono cercare e dove lo devono cercare. Questo fa pensare intanto a un piano ben studiato, ben congegnato, ma anche a un informatore, un basista, che ha dato loro le informazioni giuste e anche dettagliate su quello che la vittima poteva tenere in casa, dove lo poteva tenere e il valore di quello che teneva.
Sì, anche perché non abbiamo detto dove si è tenuto il tutto. In una zona di tra San Biagio e Bagnolo, quindi nei pressi dell'autostrada, peraltro, quindi via di fuga classica e di difficile poi ricostruzione una volta che i rapinatori sono fuggiti, è avvenuto in una zona molto nuova di queste due della frazione, che è parzialmente o totalmente isolata, diciamo. Si chiama, la via è via Don Astolfi, forse non è nota ai radioascoltatori, perché è una via appunto nuova, di una zona nuova, che
sì,
infatti
una nuova urbanizzazione, sì, diciamo,
e attorno a parecchia campagna, e in fondo si vedono gli edifici del Fashion District con l'autostrada anche sullo sfondo. È una zona in cui è un complesso di abitazioni in cui però si è ancora un po' isolati, nel senso che le persone devono ancora arrivare ad abitare. Quindi, a proposito di basista, questo basista potrebbe aver dato informazioni anche circa il luogo, oltre che l'orario di spostamenti della vittima, che evidentemente col lavoro che faceva aveva orari particolari, diciamo, non proprio da ufficio, tant'è che l'hanno trovato in casa alle 11, sapendo di trovarlo in casa anche a seguito di appuntamento, ma forse sapendo anche che a quell'ora di quel giorno era libero. E a proposito di zona isolata, la zona è isolata, ma non completamente, per fortuna, tant'è che l'allarme è stato dato in tempi relativamente brevi da un vicino di casa di origine nordafricana, che era in casa con la famiglia e ha sentito le grida di aiuto della vittima, che purtroppo, quando già i suoi carnefici se n'erano andati, ha avuto modo di riprendersi e di gridare aiuto, e poi da lì sono arrivati carabinieri e ambulanza. Potremmo parlare poi di come sta la vittima, che ha ricevuto una bella batosta con frattura al volto, se non ricordo male, contusione al torace e alla schiena, quindi è stato purtroppo pestato.
Sì, ne aveva avuto alla fine per circa un mese, oltre allo shock, chiaramente, per ricevere un'aggressione del genere. Tra l'altro, dicevamo, appunto, in un orario del giorno, proprio in pienissimo giorno, che è poi l'orario più in cui ci si aspetta meno, diciamo, un'aggressione di questo tipo, di questo tenore. Perché generalmente sappiamo che questo genere di aggressioni avviene soprattutto nelle ore notturne. Ora, fortunatamente non è una cosa consueta, diciamo, che succedano fatti del genere, però negli ultimi anni ne abbiamo registrati parecchi, e alcuni di particolare violenza, come appunto il prossimo argomento di cui andremo a parlare dopo questo breve stacco questo breve stacco musicale.
Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Torniamo in onda dopo questo breve stacco non pubblicitario ma musicale, come abbiamo avuto il lapsus prima. Abbiamo parlato di questa rapina anomala, di questa rapina su appuntamento, un caso piuttosto raro, se non unico, io direi, con i banditi che con grandissima scaltrezza prendono addirittura l'appuntamento con la vittima e si presentano a volto scoperto, perché insomma, logicamente nel momento che prendi l'appuntamento ti presenti a casa di una persona, suona il campanello, entrare incappucciati in pieno giorno, tra l'altro, mi sembra veramente impensabile, però nonostante tutte queste cose, questi hanno messo a segno una rapina per un bottino piuttosto consistente, mandando in ospedale il malcapitato. Tra l'altro parlavamo prima del fatto che avevano avuto un buon basista, perché sapevano, pare che insomma, i banditi sapessero che oltre a oggetti di valore che la vittima teneva in casa, in cassaforte, aveva proprio in quei giorni, siamo poco prima delle festività natalizie, aveva una somma consistente in contanti, giusto Alessandro?
Sì, il basista purtroppo ha fatto perfettamente il suo lavoro, perché probabilmente, anzi quasi sicuramente, sapeva che in casa c'era denaro contante, e forse sapeva anche il motivo per cui c'era questo denaro contante, perché la vittima, questo 48enne di origine napoletana, attivo lavorativamente a Cerasi di Virgilio, aveva in casa denaro contante per acquistare piccoli gadget, piccoli premi, numerosi, che poi forniva ai propri clienti più affezionati in vista della Santa Lucia e delle festività natalizie. Quindi è un altro punto da chiarire, come dicevi tu prima, ce ne sono diversi che sono sotto indagine attualmente, quindi questo forse è l'aspetto più inquietante, cioè che il basista o i basisti o tutti i rapinatori, insomma, questi malviventi sapessero non solo delle abitudini ma anche dei progetti lavorativi futuri per cui la loro vittima si era procurata del denaro contante.
Certo, e comunque insomma le indagini per ora non hanno portato a nulla, e visto come si è verificato il tutto è probabile che per carità può sempre succedere che l'indagine abbia una svolta, che si riesca a trovare i responsabili, però viene da pensare che si sia trattato anche dell'azione di persone comunque se non incensurate poco note, perché nel momento in cui un rapinatore si presenta a volto scoperto è perché non teme assolutamente di essere riconosciuto, non ha nessun problema, perché probabilmente la sua foto non è nei casellari delle forze dell'ordine. Non tanto tempo prima, diciamo, di questo brutto episodio, di questa rapina molto violenta in abitazione, c'è stato uno dei casi, penso, più eclatanti a livello di rapine in abitazione. Andiamo indietro solo di qualche mese, qui parlavamo del dicembre dello scorso anno, in questo caso andiamo al febbraio dello scorso anno e ci spostiamo di pochissimi chilometri in fin dei conti, perché andiamo a Levata di Curtatone, dove una notte alcuni sconosciuti, questi travisati, sono entrati nella casa di una famiglia e hanno pestato a sangue il padrone di casa, che addirittura era finito ricoverato in neurochirurgia a Brescia in prognosi riservata per le percosse subite.
Sì, ci spostiamo di meno di 10 km e siamo sempre nella stessa zona, nel senso che stiamo sempre nell'hinterland, della parte sud, diciamo, della città. E andiamo al 6 di febbraio del 2014, per la precisione. Qui le persone erano certamente più di due, erano almeno quattro all'interno dell'abitazione e i carabinieri sospettano che ce ne fosse un quinto all'esterno a fare da palo. Palo che probabilmente però non serviva, nel senso che qui non siamo più in pieno giorno, siamo in piena notte, mi pare attorno alle 3-4 del mattino, e c'è buio pesto. c'è buio pesto anche perché, e qui era nata una piccola polemica che noi, nella quale non entreremo, che solo riporteremo, all'epoca gli amministratori, l'amministratore di Curtatone aveva deciso, per risparmiare, per una sorta di spegnimento di luce nelle ore notturne,
un blackout
comandato,
sì, per questioni proprio puramente di cassa, ecco, mettiamola così.
Sì, nell'oscurità, ma noi credo che avrebbero comunque agito, adesso non si possono dare colpe se non ai rapinatori stessi, ecco, i rapinatori avrebbero comunque agito, luce o non luce, all'interno di questa abitazione a Levata, in un'altra villetta, in un'altra zona non isolata, perché comunque la zona è popolata, in questa via di Levata c'è un buon rapporto con i vicini, che poi verranno anche a testimoniare a processo, per cui ha scioccato un po' tutti. Anche qui molto probabilmente i rapinatori sapevano perfettamente dove andavano a colpire. È un tipo di reato, questo ancora più odioso, perché va a colpire non una, non due, ma tre persone anziane, di cui una addirittura quasi novantenne e costretta a letto, insomma non più capace di muoversi. E anche questa rapina è piuttosto sanguinosa, perché, come ricordavi, una delle persone, il signor Signorelli, è finito in ospedale a Brescia in pronto riservata. Adesso sta meglio, lo possiamo dire, è stato anche in grado di testimoniare, perché poi si è aperto un processo, come diremo più tardi, e porta ancora i segni, per quello che abbiamo potuto vedere, dell'aggressione.
Sì, l'abbiamo potuto vedere anche in aula, sì, quando ha deposto al processo, perché diciamo, in questo caso due presunti responsabili, che sono due rumeni, sono stati catturati non molto tempo dopo. La loro cattura era avvenuta nell'ambito di un'indagine che riguardava anche altri episodi del genere capitati sempre nell'Interland, sempre nello stesso periodo, anche se nessuno era di tale gravità. In questo caso è un assalto che avviene di notte, i rapinatori fanno irruzione in un'abitazione e tengono in ostaggio una famiglia di persone anziane, a parte la signora novantenne, ci sono comunque poi marito e moglie, che come età, insomma, sono, mi pare, in pensione, sono gli ex titolari, tra l'altro, del bar Adriano di via Chiassi. Anche qui, come nel caso precedente, abbiamo delle persone che comunque hanno avuto per anni a che fare con il pubblico. Secondo me però in questo caso forse non c'è una premeditazione, non è la parola esatta, non c'è un piano per colpire proprio quelle persone in base al lavoro che facevano e ai rapporti che avevano con le altre persone. Semplicemente qui abbiamo una banda di criminali che sceglie una delle tante villette di questa zona residenziale di Levata e fanno un'irruzione, fanno una rapina molto, molto violenta, molto, molto cruenta. È un po' il problema, tu dicevi prima, Alessandro, il fatto che, bene o male, qui non siamo in una zona isolata, ci sono altre villette attorno all'abitazione della famiglia aggredita, ma in ogni caso l'aggressione va a segno e senza che i vicini riescano a sentano nulla. Questo perché queste zone dell'Interland, zone di recente urbanizzazione, alla fin fine sono un po' come delle piccole cattedrali nel deserto, diciamo, cioè restano comunque isolate dalla sono insediamenti molto recenti e restano isolati da una vita sociale come quella che si intendeva nei paesi di una volta, insomma, di anni fa, quando un po' tutti ci si conosceva. Ora mi sembra che in posti del genere generalmente lungo la via ci si conosca al massimo con quelli che stanno a fianco, quasi a livello di buongiorno, buonasera. Per cui, insomma, è quello su cui giocano un po' questi banditi. Banditi, dicevamo, che però in questo caso sono stati identificati, o comunque sono due persone che sono finite a processo per questa rapina. Cosa è emerso fino ad ora dal processo, Alessandro?
Ma intanto volevo dire che queste persone sono state rintracciate dai carabinieri tramite le intercettazioni telefoniche, sempre preziose in questi casi. Sono un rumeno di 24 anni e uno di 38 che stanno a Cittadella Roncoferraro, quindi sono residenti in Italia. Ma sinora queste persone, come detto, sono accusate, ancora di colpevolezza non si può parlare, sono accusate di essere entrate in questa abitazione e aver compiuto la rapina. Loro e anche il loro avvocato si difendono dicendo, ammettendo di essere sostanzialmente di vivere di furti. Però no, hanno dichiarato più volte di essersi trovati in zona semplicemente per alla ricerca di rame, questo oro rosso che tanto, fa tanto gola ai malviventi che poi lo rivendono al mercato nero.
Eravamo in zona per rubare del rame. Cioè, siamo arrivati ormai a questo. Dice, mi accusi di una rapina molto violenta. Io non è che mi difendessero, no, io non c'entro, non c'ero, se c'ero dormivo. Eravamo in zona per rubare del rame.
Sì, fa quasi sorridere infatti il fatto che ci sia questo tipo di giustificazione.
Cioè, questi si difendono da un reato grave, tirando in ballo un reato meno grave, dicendo, ma sì, siamo dei ladri di rame, non siamo mica dei rapinatori, cioè, come dire...
Sì, e a confermare il fatto che ci fosse qualcosa che non andava in zona... Ci sono i testimoni della vicenda, persone che testimoni sbagliato perché testimoni oculari non ce ne sono. Ci sono quelle persone chiamate come testi, sono i vicini di casa che, guarda caso, quella sera avevano visto persone giovani, qualcuno dice due, qualcuno dice tre, che a piedi all'interno della frazione di Levata, che chiedevano informazioni su come raggiungere Cerese a piedi, che è una domanda piuttosto strana. Soprattutto è un'attività, quella di raggiungere Cerese a piedi, che non è che si faccia tanto spesso, soprattutto sì, di notte a febbraio. E uno dei vicini, tra l'altro, ha identificato uno degli imputati che ha seguito il processo all'interno della cella di sicurezza come una delle possibili persone con cui aveva parlato, ha confrontato l'altezza e l'altezza gli sembrava corrispondere a quella di quella persona con cui aveva parlato. Poi da lì a indicare la persona come responsabile di rapina ce ne passa, questo starà poi ai giudici decidere. Però c'è questa ricostruzione un po' quasi da film che sono avvenute all'interno del tribunale. Mi ricordo, ho assistito al processo, mi ricordo questo testimone che si alza invitato dai giudici e va a confrontare la propria altezza con quella di questo imputato, ed era una distanza di un palmo, con la differenza che in mezzo c'era la gabbia, ovviamente la cella di sicurezza. Ad ogni modo c'è uno strano gioco del destino che ci ha messo quasi lo zampino, perché proprio in quel periodo, qualche settimana prima, si era costituito una sorta di comitato di quartiere contro, per scambiare informazioni relativamente ai piccoli furti e che erano avvenute già in zona da un po' di tempo. Quindi c'era questa volontà dei cittadini di trovarsi, e avveniva, mi pare, una volta a settimana, per scambiarsi informazioni, per darsi una mano, nel senso, le informazioni che potevano girare era richieste del tipo, la settimana prossima sono via, mi controlli il garage, va bene, e ci si scambiava i favori, diciamo. Ironia della sorte, quella sera, la sera prima, poche ore prima dell'aggressione, della rapina, c'era stato una riunione del comitato di quartiere e, se non sbaglio, la persona indicata come presidente di questo comitato aveva avuto modo di parlare proprio con queste persone che chiedevano informazioni, questi sospetti, potremmo dire, che chiedevano informazione su Cerese, su come raggiungere a piedi. Quindi c'è quasi ironia in questo destino che ha fatto incontrare queste persone molto preoccupate per la loro condizione di sicurezza con dei possibili sospetti.
Insomma, diciamo che qui non stiamo parlando di ronde, no, chiaramente.
No.
Però c'è un comitato di quartiere che cerca di vigilare per quanto è possibile sulla sicurezza reciproca propria e dei propri vicini. Sono cittadini normali che probabilmente, anzi sicuramente, stanchi dei continui furti, delle continue intrusioni in abitazione, decidono, perché logicamente le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, ma sono comunque in numero limitato, non possono certo essere ovunque sempre, decidono di vigilare a loro volta sul loro territorio. Il problema alla fine è sempre quello, poi mi sembra di capire, giusto Alessandro, che anche con questi anche soprattutto evidente in questi nuovi tipi di insegnamento residenziale dell'Interland, dicevamo prima, sono delle, un po' come delle cattedrali nel deserto, cioè non c'è una vera vita sociale. Non ci sono luoghi di, anche di ritrovo che possano invogliare la gente a uscire nelle ore serali o comunque dopo le ore di lavoro, per cui la vita sociale soprattutto poi nel periodo invernale è praticamente nulla. Le strade, anche se sono costeggiate appunto da queste villette a schiera, spesso sono completamente deserte già fin dalle prime ore della sera, e purtroppo, come si era già detto in una delle scorse puntate riguardo a episodi violenti, addirittura un omicidio capitati nel pieno centro città, l'assenza, diciamo, dei residenti lascia il campo aperto all'avanzare di queste bande di criminali che approfittano appunto di questa assenza per occupare un territorio che viene lasciato libero. Parleremo ancora di episodi di questo genere capitati appunto nella nostra provincia dopo questo nuovo stacco musicale.
Teardrops for one heart to be crying. Too many teardrops for one heart to carry on. You're way on top now since you left me. You're always teardrops for one heart to carry on.